allora sono le 8 e 19 minuti, è venerdì e come tutti i venerdì è giorno di locuste. Che Miss Folletto e i Nick Cave siano con voi e soprattutto con il professor Di Stefano, a cui diamo ancora una volta il benvenuto. Un professor Di Stefano che in occasione del Salone del Mobile oggi indossa una bella giacca in Vengé, progettata da esso stesso. Poi parleremo nella seconda parte di tutto il fuori salone di valori, perché questa volta il professore ne ha pensate veramente di incredibili. Come va? Scuote già la testa. Aspetti che non la sento.
Certo, non mi avevi aperto il microfono.
D'altra parte, sa quando uno c'ha l'invidia dentro e dice stavolta lo tacito, voglio emergere io.
Non c'è problema, mi faccio da parte, anche perché la giacca di Vengé non so neanche che cavolo sia, quindi.
Il Vengé.
E cos'è?
C'è presente?
No.
È un legno che piace molto.
Un legno che piace molto, che va molto col salone.
Va molto in bagno più che nel salone. Nel senso che viene usato per i pianali che reggono i lavabi d'appoggio.
Mazza come sei informato.
Hai visto?
Mamma mia, impressionante.
Io guarda che ho dentro un designer che picchia i tacchi, tutti i giorni. Vabbè, ma parleremo dopo del fuori salone. Ascoltatori, come va? Come state? Dicevamo prima, professor Di Stefano, sequestrati 49 milioni di euro a Formigoni, in un mondo migliore dovrebbe essere il primo capitolo della finanziaria.
Sì, ma
il secondo sequestrerebbe dei soldi per le coperture? Ce l'hai in mente? No, non facciamo dei nomi,
no, dai, non facciamo dei nomi, non sarebbe carino.
Sì. No, indubbiamente. Invece, ha visto, Renzi ha chiesto un sacrificio alle banche e oggi le banche immoleranno un cliente ciascuna per adempiere al sacrificio richiesto. Ennio Doris cosa dà? Il bastone indietro, quello del patriarca?
Ma Ennio Doris non mi sembra che sia direttamente coinvolto nell'operazione che ha messo a punto Renzi, che alla fine è un più che legittimo incremento del prelievo sulla rivalutazione delle quote di Banca Italia, visto che l'operazione è stata fatta per abbellire i conti delle banche e nello stesso tempo per garantire un flusso, una partita di giro nei conti del Tesoro. Mi sembra che l'operazione in sé sia abbastanza corretta. Le mantelle delle banche francamente surreali, e quindi per questa volta mi sembra che abbia assolutamente ragione il Presidente del Consiglio.
Con la bastone di Ennio Doris ci faranno una meravigliosa libreria che verrà presentata al prossimo Salone del Mobile, ma intanto ieri, alla vigilia della visita della Merkel ad Atene, è esplosa una bomba davanti alla Banca Centrale Greca. Era l'ultimo messaggio della Troica?
Secondo me era l'ultimo messaggio forse alla Troica, ma a questo punto assolutamente insufficiente visto i disastri già compiuti. Ricordiamo che oggi arriva la cancelliera Merkel in una Grecia che ha perso un quarto del suo potenziale economico, nel senso che il PIL è sceso dall'inizio della crisi del 25%, la disoccupazione è al 26,7%, i giornali scrivono comunque in calo, quando leggo queste sottolineature mi vengono un po' i brividi, perché se siamo in calo perché siamo passati dal 27,2 al 26,7, c'è da stare male, insomma, però tant'è, tutta l'attenzione è stata puntata su il collocamento di ieri, perché
perché tutti sono lì che brindano, avete visto la Grecia,
sì, non so cosa
torna sul mercato, tutti vogliono, perché tutti vogliono il bond della Grecia?
Beh, sai, perché il bond della Grecia ha spuntato, cioè garantisce il 4,95% di interesse, e con i tassi di interesse medi che sono sotto l'1%, in alcuni casi sono addirittura negativi, ovviamente chi ha una propensione alla speculazione e agli investimenti rischiosi si sceglie un bel bond greco a 3 anni. Ne erano stati offerti sostanzialmente circa 2,5 miliardi, ne sono stati collocati 3 miliardi, ma la richiesta, gli ordini sono arrivati a superare i 20 miliardi di euro, quindi ben più di 5 volte l'offerta, 550 gli investitori, il 90% dei quali ovviamente stranieri, che è andata a chiedere bond greci al punto un tasso di interesse del 5%, come se la Grecia si possa permettere di continuare a pagare tassi di interesse che sono quasi 5 volte quelli della media del fondo salva stati. È una dimostrazione di come non funziona e non sta funzionando il sistema di gestione delle problematiche del debito pubblico nei paesi dell'area euro.
Pensi come è cambiato il mondo in poco tempo, professor Di Stefano? 5% di tasso e orizzonte per speculatori, quando 6 anni fa Conto Arancio ti dava il 4,75 se portavi un amico.
Eh sì, sono le conseguenze anche della drammatica situazione internazionale, almeno per quanto concerne il rischio deflazione. Teniamo presente che su questo fronte, come era prevedibile, la Grecia è forse il paese che mette più in evidenza cosa significa deflazione e depressione, perché l'indice dei prezzi al consumo su base annua a marzo è stato negativo dell'1,3%, e quindi se si realizza l'effetto deflazione, immaginatevi con quale difficoltà la Grecia possa gestire un debito, lo ricordiamo, il debito pubblico greco, che vale ancora il 177% del PIL, oltre 320 miliardi di euro, pur avendo fatto la più grande operazione di default tecnico, cioè di ristrutturazione, da 100 miliardi di euro.
Oggi da qualche parte l'ho vista, ma poi l'ho persa di vista. C'è un'intervista a Stiglitz che tuona contro il modello e la ricetta greca, il modello dell'austerity.
Che lo ricordiamo è fatto dalla Troica, e la Troica significa Commissione Europea, sostanzialmente BCE e Fondo Monetario Internazionale. No, perché adesso che il Fondo Monetario Internazionale ha la sua campagna elettorale in corso, ricordiamo che Christine Lagarde era già lì ed è corresponsabile, lei e i suoi tecnici, della gestione della crisi greca, che è costata milioni di posti di lavoro, milioni di poveri, ma anche miliardi di euro.
Dovete esservi lasciati male, lei e Christine Lagarde, perché quando ne parla c'è sempre un fondo di recriminazione, di acrimonia, di rabbia non consumata.
No, non ci siamo lasciati male. Trovo insopportabile che chi ha sostenuto le ricette dell'austerity in senso concreto e operativo adesso faccia ogni giorno un comunicato stampa dicendo a Draghi che deve mettere in campo azioni contro la deflazione.
Diciamo che la mia propensione di investitore non è esattamente quella del tagliagole dei bassi fondi di Wall Street, e quindi voglio sì portare a casa un buon interesse, ma mai rischiando un filo di meno. Me lo consiglia il bond irlandese?
Il bond irlandese è leggermente meno rischioso sicuramente, e lo dimostrano i dati che almeno ci sono in questo momento sul mercato. L'Irlanda aveva raccolto l'ultima, con la prima emissione che aveva effettuato dopo la fine della crisi, 14 miliardi di euro a fronte di un'offerta da 3,75 miliardi. I tassi di interesse sono nettamente inferiori, perché qui stiamo viaggiando sul mercato secondario intorno al 3%. I rischi sull'Irlanda indubbiamente meno rilevanti, anche se anche l'economia irlandese, come è noto, è vittima delle vicende di bolla immobiliare e bolla finanziaria di cui siamo stati protagonisti negli ultimi 7 anni, e che purtroppo non sono per niente finiti sui mercati perché i regolatori non riescono a mantenere un minimo profilo di decisione nei confronti delle grandi banche d'affari, e si fanno piegare, come è accaduto anche in questi giorni, dalle proteste di chi vuole continuare a lavorare soprattutto sul mercato dei derivati.
La vedo un filo rigido stamattina, deve essere la giacca in Wenge che la immobilizza un po'. Io la toglierei tra la prima e la seconda parte.
Sì.
Anche perché abbiamo una seconda parte piena di cose da raccontare, e che si aprirà innanzitutto con il programma del Fuori Salone di Valori. In 30 secondi, di tutte le cose che abbiamo a dire, non ce n'è una che possiamo buttar via.
No, perché dobbiamo buttarla via?
Perché abbiamo 30 secondi.
A 30 secondi arriva la benzina made in China.
Ah sì?
Sì.
E quindi?
La Cina sta anche facendo raffinazione e metterà sul mercato le benzine.
Ah. Ho capito. Un'altra così da altri 10 secondi. Oh, che hai impiegato poco tempo. No, se no metto
Blackstone sta acquistando anche le torri di Mediaset.
Ah sì, e tra l'altro poi parliamo di gente che acquista cose italiane nella seconda parte. Siamo arrivati allo 0-0. Non ve ne andate, il fuori salone di valori. Un sacco di notizie, dalla bolla della carne che si concretizza nel maiale che va in borsa, fino a robe brutte come sempre che riguardano il mondo della finanza. Tutto questo tra poco dopo il GR. Sono le 8:41 minuti, si chiama Fuzzy, loro sono Grand Live Buffalo, le dico tutto io questa volta, professor Di Stefano, stia tranquillo, stia sereno.
Grazie, troppo buono, prego. Non volevo fare brutta figura che poi stonava con il salone del mobile, sai com'è.
Ci mancherebbe, ma sarà grande musica anche al fuori salone di valori e tra poco vi daremo tutti quanti i dettagli. Innanzitutto però partiamo dalla location, perché il fuori salone di valori non si tiene nel solito loft insopportabile da snob milanesi, ma in un tendone di circo appartenuto a una famiglia di giostrai ungheresi caduti in rovina per investimenti sbagliati sui derivati del goulash. Praticamente li ha presi per il collo sti poveri giostrai. A quanto se l'è fatto dare il tendone?
Io nulla,
a gratis proprio.
Certo.
Le è andato anche due zebre e una scimmia ballerina.
La scimmia ballerina sì, le zebre no, perché poi erano occupate a creare un po' di ventilazione all'esterno, perché sai, le zebre sono un ottimo strumento per misurare la ventilazione dell'aria. Sì.
Cosa vuol dire che le zebre?
Le zebre vengono studiate perché sono l'esempio migliore del perché bisogna, si può creare sistemi di ventilazione usando righe nere e bianche.
Sai che se facessi un allestimento con le zebre che misurano la ventilazione farebbe impazzire i fighetti milanesi.
Sì, vabbè, lasciamo stare. Vabbè, ne faccio a meno.
L'aggiungiamo nel programma, peccato non averla considerata, ma il clou naturalmente del fuori salone di valori sono le opere in questo caso di un geniale designer nippo abruzzese, si chiama Takiro Capogiro ed è stato scoperto dal professor Di Stefano nel corso di un'inchiesta sugli uffici di collocamento. E Takiro Capogiro oggi presenterà tra le altre cose l'armadio per appendere gli scheletri del capitalismo, il pagliericcio di design per una camera da letto all'insegna della sobrietà, e trattandosi di paglia di autore costa 7.000 euro, e infatti dopo averlo pagato vi sentirete poveri e austeri come San Francesco. E poi il capolavoro di Takiro Capogiro, che è il Monte Fuji da montare in tinello, che non serve un cazzo, ma se non ce l'hai sei uno sfigato, perché piace un sacco a Gwyneth Paltrow. Naturalmente poi la sera dopo l'aperitivo sarà movida con il DJ set di Galindo Muñoz de la Muerte, ve lo ricordate, conosciuto come il Beethoven delle Asturie, perché è il primo DJ sordo della storia, lo aveva scoperto il prof, ed è l'unico che screccia ancora sul grammofono. Per il catering?
Il catering, quella ovviamente quelle vecchie idee vegano.
I popcorn in mansello li ha abbandonati, quella vecchia provocazione abbandonati, che voleva fare.
Sì.
Vabbè, comunque alla fine, dopo il DJ set di Galindo Muñoz de la Muerte, tutti quanti a fare il trenino fino a Saronno per attaccare le vetrine di un mobiliere evasore scoperto dal professore. Ma intanto parliamo di Basilea, perché da Basilea arrivano nuove novità sui derivati.
Sì, arrivano novità dal nostro punto di vista negative, nel senso che il margine di garanzia sul mercato degli swap, che è uno dei mercati più pericolosi dal punto di vista della crisi finanziaria a partire dal 2007, il controvalore di questo sistema vale 693 miliardi di dollari, 693 trilioni, e il Comitato di Basilea, dopo le proteste dell'International Swaps and Derivatives Association, ha deciso di ridurre a solo il 20% della cifra il deposito cauzionale che dovrà essere pagato dagli operatori, versato meglio in una clearing house dagli operatori, al fine di preservare eventuali nuovi disastri come quelli prodotti dal fallimento di Lehman Brothers. Per capirsi, ci sono finalmente i dati di fine 2013 della Commodity Future Trading Commission, la commissione che dovrebbe controllare i mercati derivati, che era stata smantellata a colpi di tagli alla spesa dall'amministrazione Bush, che dopo la crisi è tornata a lavorare non a pieno regime, ma almeno qualcosa riesce a farlo. Allora, i broker più grandi sui mercati dei derivati sono, tanto per cambiare, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Nuge Group, Morgan Stanley, Bank of America, Merrill Lynch, e soprattutto segnaliamo Deutsche Bank, perché forse qualcosa si riesce a capire dell'atteggiamento della Germania rispetto a questa crisi. Deutsche Bank da sola, in base ai dati dell'ultimo bilancio, ha una posizione sui derivati da 55,6 trilioni di euro, cioè 55.600 miliardi di euro, a fronte di depositi per 752 miliardi, come a dire che la sua posizione sul mercato dei derivati vale circa 9 volte il valore dei depositi, e teniamo presente che il PIL tedesco è di 2,7 trilioni di euro, e quindi circa un ventesimo rispetto all'esposizione della stessa Deutsche Bank nel mercato dei derivati.
Stavo pensando, non sono un po' tanti 7.000 euro per il pagliericcio di design di Tacchino Capogiro?
Ma infatti sei tu.
Ma non possiamo fare
il pagliericcio di design, il pagliericcio no. Se c'è di mezzo alla paglia non costa nulla,
non si può fare scuole, no, allora non si può fare 6,999, che è più attrattivo come prezzo?
Ma sei tu, tanto sei
ma chi sono io? È roba sua, certo. Io le do dei consigli,
ma infatti vedi, i tuoi consigli sono praticamente come quelli.
Sai chi lo possiamo vendere? Agli arabi, che sono qua un giorno sì, un giorno no. A, per salvare all'Italia; B, per salvare anche Banca Marche.
Sì, Banca Marche, di cui dobbiamo dire che proprio ieri si è chiuso un pezzo dell'inchiesta sui vertici. Ricordiamo che la Banca Marche è commissariata in questo momento da Banca d'Italia, e ieri la Procura di Ancona ha chiesto la chiusura delle indagini sull'insieme dei vertici che sono stati coinvolti in operazioni, come dice la Procura, gravemente irregolari. E nel frattempo si cerca di salvare appunto Banca Marche, che, lo ricordiamo, aveva come azionisti di riferimento le fondazioni Cassa di Risparmio di Pesaro, Macerata e Iesi, e le trattative sembra che in questo momento siano con un fondo sovrano dell'area del Golfo Persico, che sarebbe potenzialmente interessato all'investimento. Potrebbe acquisire tra il 5 e il 7%, affiancandosi a un fondo di private equity statunitense, e quindi salvare Banca Marche, che in questo momento deve fare i conti con una ricapitalizzazione appunto per gli investimenti, o meglio per le linee di credito sbagliate che sono state effettuate in questi anni dall'istituto marchigiano, che era considerato prima di questa crisi uno dei più solidi a livello territoriale.
Vuole salutare Befera, che va in pensione? Vanno in pensione lui e David Letterman, no. Se ne deve scegliere uno, chi tiene?
Beh, terrei David Letterman.
Ah sì? Io pensavo che Befera fosse il suo idolo.
No, anche perché lo stipendio che prendeva mi sembrava abbastanza consistente.
Beh, anche Letterman non prendeva esattamente 2 lire.
No,
eh?
Vabbè, però Letterman non è un dipendente pubblico.
No, questo indubbiamente. Senta, siccome sono giorni, anzi settimane, che c'ha lì proprio sul gozzo sta roba di Italtel, che tutte le volte mi dice, quello abbiamo fatto Italtel, glielo faccio fare adesso, lo anticipo in scaletta.
Così non la dimentichiamo, ecco. Tu dici. No, perché Italtel è una di quelle vicende che secondo me, sulle quali bisognerebbe accendere non uno ma 10 riflettori, e forse farebbe bene a farlo anche la Procura di Milano, perché Italtel è una società in stato prefallimentare, ha cercato in tutti i modi di salvarsi rispetto a una posizione debitoria che oggi ammonta, perché qui le cifre sono difficili da capire, formalmente a circa 400 milioni di euro. Secondo me va molto peggio, siamo forse oltre i 500 milioni. Quando è stata fatta l'ultimo concordato preventivo, cioè il tentativo di salvare la società, che, lo ricordiamo, faceva parte del gruppo Telecom ed è stata una di quelle comprate dai famosi fondi di private equity nell'operazione di management buyout, ecco, quando è stata fatta per esempio depositato il provvedimento per l'omologa, è stato molto ben chiarito e scritto dagli stessi consulenti che qual era la situazione. Il gruppo si è trovato gravato da un ingente debito contratto non per finanziare la propria attività corrente o per sostenere una politica di investimento, ma destinato unicamente a rimborsare i finanziamenti contratti dal gruppo di investitori entrati nel capitale. Stiamo parlando complessivamente, lo ricordiamo, di circa 400 milioni di euro. Italtel è stata letteralmente spolpata in tutti i sensi, ma Italtel significava anche per la storia del nostro paese una delle aziende di innovazione e di ricerca sulle telecomunicazioni, una delle poche che aveva anche lasciato un suo peso a livello internazionale. Oggi l'unica cura è quella di tagliare i lavoratori. Proprio i giorni scorsi c'è stata una presa di posizione durissima contro nuovi provvedimenti di cassa integrazione a zero ore da parte dei lavoratori. Si attende, secondo me, a questo punto un chiarimento anche sulle responsabilità degli azionisti e delle banche che hanno finanziato questa operazione di management buyout, in prima fila Unicredit.
Non sappiamo se veramente Ferruccio De Bortoli lascerà la poltrona di direttore del Corriere della Sera, ma se lo farà vuole andarsene alla grande, e infatti oggi propone in esclusiva sulla home page del Corriere l'impresa di Ping, il cinese ricoperto da 460.000 api. Pazzesco, professor Di Stefano, una roba che potrebbe essere performance per il Salone del Mobile, ma visto che siamo entrati nel magico mondo animale, torniamo a parlare del maiale che va in borsa e vale 5 miliardi.
Esattamente, perché uno dei leader mondiali nella produzione e commercializzazione del maiale, che si tratta del gruppo cinese WH, si prepara.
Gente molto vicina a Ping, tra l'altro.
Molto vicina a Ping, si prepara a entrare in borsa piazzando un'offerta pubblica iniziale a Hong Kong. L'operazione consentirebbe all'azienda di rastrellare fino a 5,3 miliardi di dollari. WH era ancora conosciuta come Shung Hui International quando l'anno scorso ha acquisito un altro gigante del settore, la statunitense Smithfield Food, leader nazionale del settore della carne suina. La Cina è tuttora il primo produttore mondiale di maiale e gli Stati Uniti sono il primo esportatore, e quindi sarebbe da questo punto di vista la conferma di quello che stavamo dicendo la settimana scorsa, e cioè che siamo nel pieno di una bolla speculativa anche nel segmento della carne, che nello stesso tempo è uno dei segmenti dei consumi più preoccupanti dal punto di vista dell'impatto sui gas climateranti.
Ai ai ai, professor Di Stefano, le scrive l'ascoltatore Marco Gatti, che le dice Deutsche Bank,
Ma sì, va bene, lo so, ho capito.
Allora, il sottotesto di quanto appena enunciato dal professor Di Stefano è non mi scassare la guallera.
Ma può capitare, che si faccia una, come dire, una pessima traduzione di una lingua che non si conosce. Il tedesco io non lo conosco,
indubbiamente,
non ho mai ammesso.
D'altra parte, ricordiamoci tutti come parlava italiano Rummenigge, quindi cosa volete qua venire a insegnare al professor Di Stefano? La bolla della settimana, questa settimana è incredibile, la bolla della marijuana.
Eh sì, perché come era prevedibile e c'era qualcuno che ci stava già lavorando da anni, le liberalizzazioni della marijuana negli Stati Uniti stanno facendo balzare gli investimenti pazzeschi nel segmento, appunto, della coltivazione e dei derivati connessi alla canapa. Complessivamente in 20 stati più il District of Columbia la vendita è autorizzata per uso terapeutico, ma quello che è più rilevante e che ha coinciso appunto con lo scoppio, con l'inizio insomma di questa bolla, è che lo stato di Washington in Colorado è possibile, è liberalizzata la vendita della marijuana anche per uso ricreativo. Complessivamente questo mercato, secondo gli analisti che si sono scatenati, vale oggi 2,34 miliardi di dollari e può schizzare a 10 miliardi. Stiamo parlando ovviamente del mercato legale della marijuana, e quindi le aziende che sono in genere delle piccolissime aziende che sono in questo settore stanno registrando incrementi rilevantissimi, e c'è anche un indice, il Cannabis Index, però, che è balzato del 265% nei primi mesi di quest'anno.
Peraltro, per completezza di informazione, è giusto segnalare che il principale operatore sul mercato della cannabis si chiama Michael Mona, un uomo, un nome, un programma e un progetto industriale. Ma sì, abbiamo già finito, professor Di Stefano, pare incredibile, abbiamo mezza trasmissione che non riusciamo a mettere in onda. E allora, per tutti voi ascoltatori che volete sapere tutti gli altri argomenti che non riusciremo a raccontarvi da questi microfoni, venite oggi al Fuori Salone di Valori, scendete, uscite dalla metropolitana, guardate avanti, appena vedete delle zebre che stanno facendo ventilazione, sempre dritto, lì c'è il tendone e c'è il fuorisalone del professor Di Stefano con Tachiro Capogiro, Muñoz della Muerte, il Beethoven delle Asturie e tutte le incredibili creazioni di design che vi abbiamo raccontato. Per il resto ci rivediamo la prossima settimana. Professore, arrivederci.
Arrivederci.